considera l'armadillo. E buongiorno e benvenuta a tutte e tutti per l'ultima puntata della settimana di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Tra poco vi presento il nostro ospite, autore di un bellissimo libro, si chiama 20.000 specie o quasi sotto il mare ed è Andrea Bonifazzi l'autore, ma prima ho per forza da darvi alcune informazioni, succede tutto questo fine settimana. Allora parto dalla Cineteca di Milano che inaugura una mostra proprio quest'oggi alle 17.30, si chiama Torna a casa, storia di cane, è in realtà un'iniziativa mostre, film, incontri che parte oggi, va avanti fino al 29 di ottobre ed è tutta dedicata ai cani, alla Cineteca di Milano, insomma andate sul loro sito, sui loro social e avete così tutte le varie specifiche. C'è un convegno invece domani mattina, è un convegno organizzato dalla LAV, Lega Antivivisezione, e ha come dire il patrocinio, insomma la come posso dire, mi viene da dire la benedizione, ma non mi sembra la cosa più giusta, dei garanti della tutela animale del Comune di Milano. E si tratta di un convegno sull'accumulo di animali, conoscerlo per sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno. Inizia domani mattina alle 9.30, ci sono Ciro Troiano che è un criminologo responsabile dell'Osservazione Nazionale Zoomafia della LAV. C'è la professoressa Emanuela Prato Previde che è docente di psicologia all'Università degli Studi di Milano. C'è Giovanni Armando Costa, tecnico della prevenzione del servizio di igiene pubblica. C'è Anna Maria Pistoia, responsabile unità igiene dell'abitato del Comune di Milano e anche Massimo Rocco che è veterinario e consigliere di Mondo Gatto. Il tutto dalle 9.15 alle 13 di domani al CAM Garibaldi, ingresso di Corso Garibaldi 27 a Milano. Poi per ragioni che potete intuire ho dovuto trascurare un evento molto bello che si svolge invece a Ponte Labbro Villa Guaita, inizia domani pomeriggio, stiamo parlando della festa delle api, inizia domani pomeriggio alle 13.30 e va avanti poi anche nella giornata di domenica. Si tratta di un momento di incontro, informazione e scambio di chi di api si occupa e di chi parla di agricoltura sostenibile. Sono tanti gli incontri, andate a cercare anche questo sui siti. Vi posso dire, questa è una cosa personalissima, ma insomma forse a qualcuno interessa, io sarò dalle 10 alle 11.30 a presentare il mio libro Me l'ha detto l'armadillo e quindi se c'è qualcuno di voi che ha voglia di passare io sono solo felice. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma insomma ne parliamo in un altro momento. Così come continueremo a tenere altissima l'attenzione sulla vicenda tragica del rifugio Cuori Liberi, e a questo proposito c'è una comunicazione della rete dei santuari degli animali liberi che dicono aspettate un momento, ci pensiamo noi, abbiate pazienza, ci stiamo riorganizzando per vedere come andare avanti. Oh, ma io sono stata veramente, veramente cattiva, Andrea Bonifazi, a farla aspettare così tanto. Andrea Bonifazi, autore di questo suo primo libro, 20.000 specie o quasi sotto il mare, viaggio nella biodiversità del Mediterraneo tra dune, abissi e alieni, Sperling & Kuffer, editore. Ma Andrea Bonifazi è anche il creatore di una pagina social che si chiama Scienze Naturali, che io seguo con molta attenzione e che è molto interessante e secondo me importante su quella che è la divulgazione scientifica. Allora Andrea Bonifazi, buongiorno, ma lei chi è?
Buongiorno, buongiorno, innanzitutto è un piacere e grazie per l'opportunità.
Dicevo, lei chi è? Si presenti, Andrea Bonifazi, no, a parte gli scherzi, lei è uno scienziato comunque.
Sono, sì, diciamo di sì, nel senso che effettivamente mi occupo di scienza, quindi diciamo che dire sono uno scienziato è un po' ridere, però sì, tecnicamente sì, perché mi occupo di divulgazione ovviamente, ma anche di monitoraggio ambientale per lavoro, ma anche di ricerca, comunque pubblico articoli comunque su riviste scientifiche, quindi sì, in un certo qual modo potrei definirmi scienziato, tra virgolette.
Senta, lei nell'introduzione a questo libro fa un interessante e utilissimo ragionamento sul mare, gli oceani, su una serie di cose che noi diamo forse per scontato e che invece poi man mano che si legge si scopre insomma anche la vastità molto spesso della nostra superficialità o ignoranza, diciamo così. Ma ad esempio a me viene da chiedere, ma scusi, ma ad esempio parla del mare e cosa c'entra Halley, cosa c'entra quello lì della cometa?
Sì, diciamo che ho cercato di introdurre comunque parecchi scienziati legati a varie argomentazioni relative al mare, con vari riferimenti anche a scienziati appunto che non potevamo immaginare fossero in qualche modo legati al mare. Come dice lei, la mia introduzione è assolutamente propedeutica alla lettura del libro, è quella un po' più, diciamo, scolastica, un po' più quella di stampo quasi tra virgolette universitario, ma serve a introdurre appunto gli argomenti che poi vado a trattare nel libro.
Certo.
Halley viene citato in quanto era uno degli scienziati appunto che si è occupato di cercare di capire per quale motivo gli oceani fossero salati o comunque di cercare di stimare l'età degli oceani anche in questo modo. Poi ovviamente si parla di scienziati di secoli fa, quindi chiaramente io faccio anche un piccolo excursus, un piccolo parallelo con le scoperte successive, quindi quello che magari all'epoca era considerato attuale poi nel tempo è stato superato da vari scienziati e probabilmente qualcosa che consideriamo oggi un assunto scientifico magari tra 100 anni sarà superato tranquillamente.
Certo, come spesso diciamo, insomma, la scienza in realtà è fatta di continua messa in dubbio delle teorie precedenti, insomma, e del confronto costante, quindi è qualcosa in movimento, non statico.
La scienza assolutamente, per quanto mi riguarda, non ritengo che possa raggiungere il climax, possa raggiungere comunque la stabilità, è qualcosa in equilibrio dinamico. Perché comunque mano a mano che vanno avanti le scoperte ci rendiamo conto di quanto quello di cui eravamo convinti in precedenza effettivamente possa essere superato per mille altre ragioni. Questo vale per tutti gli argomenti scientifici, chiaramente.
Certo. Senta, mi sono dimenticata di dire ai nostri ascoltatori che naturalmente se hanno domande o curiosità possono comunque scrivere sms o telegram al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it. Una delle cose particolarmente belle e interessanti del suo libro 20.000 specie o quasi sotto il mare è il fatto che uno, insomma, leggendo il titolo in qualche maniera si aspetta un'immersione totale sott'acqua e a proposito di pesci e cose di questo tipo. Invece lei ha deciso un taglio molto più stimolante e interessante. Lei in realtà prende per mano il lettore e lo conduce in luoghi che arriveranno anche agli abissi marini, ma oltretutto in uno spazio temporale. Lei parte dalla mattina fino alla notte a quello che succede in questi luoghi, ed è una bellissima chiave di lettura.
Esatto, diciamo che io in questo ipotetico viaggio ho cercato di unire tre aspetti delle mie esperienze: comunque l'aspetto lavorativo e ciò che ho imparato lavorativamente, l'aspetto universitario e l'aspetto divulgativo, andando a cogliere ciò che effettivamente ho riscontrato come la gente possa interessare. Quindi diciamo che questo libro è strutturato come se fosse un viaggio, io scherzosamente dico che è una sorta di documentario raccontato, ma raccontato dalla Jalapas Band, quindi da qualcuno che lo fa con una certa ironia, non con pesantezza. E quindi in ogni capitolo io vado ad abbracciare un ambiente, partendo da quelli più emersi, che sono le dune costiere, quindi gli ambienti più vicini all'ambiente terrestre, ma che sono un po' una sorta di zona borderline. Passo per la spiaggia emersa, le zone di marea, le pozze di scogliere e così via, fino ad arrivare agli abissi. Quindi diciamo la struttura generale del libro, appunto un viaggio dalla terra fino alla profondità, che trae ispirazione invece in questo caso dal background universitario, perché tendenzialmente nei corsi di biologia marina, di ecologia marina, si studia la tematica mare per singoli ambienti, non per singole specie. Quindi io ho cercato di unire questi vari aspetti, e all'interno di ogni ambiente io prendo come spunto un numero X di specie, una certa tipologia di specie, sia quelle più straordinarie, più incredibili, come possono essere i pesci abissali, quindi magari meno note per alcuni aspetti al grande pubblico, perché appunto per via della loro straordinarietà, ma soprattutto cerco di porre l'accento su quelle specie considerate banali. Diciamo uno delle finalità da sempre della mia divulgazione è di, tra virgolette, sbanalizzare il banale, quindi far capire che ciò che diamo per scontato, che ciò che consideriamo una stupidaggine, una banalità, in realtà non ha nulla di banale. Quindi faccio vari esempi di magari pesci, granchi o qualsivoglia animale che tutti siamo abituati a osservare facendo semplicemente una passeggiata in spiaggia, una nuotata in snorkeling. Li diamo quasi per scontati, neanche li guardiamo, per quanto sono apparentemente consueti, contati, banali, diciamo, appunto, sì. Consueti, in realtà non sono tutt'altro che consueti. Quindi nel mio libro, che peraltro, piccolo inciso, ha una corposa bibliografia, quindi sì, Tendenzialmente ciò che dico è sempre supportato ovviamente dalla letteratura scientifica, però cerco di, ripeto, argomentarla in una chiave di lettura divulgativa che può essere letta tranquillamente da un adolescente appassionato di mare o anche da una persona più piccola, magari con l'aiuto dei genitori, quanto da un esperto del settore o comunque da una persona matura. Non ha età questo libro.
Certo, assolutamente, peraltro è scritto con una mano leggera, piacevole, spiritosa, e mi veniva proprio, leggendo alcune parti, mi veniva da dire che questo sarebbe un libro utilissimo ai genitori che si trovano con dei bambini con la famosa periodo del perché, no? E quindi perché il mare è blu, perché la sabbia è fatta così, eccetera, eccetera. Qui ci sono un po' tutte le risposte.
Esattamente, esattamente. Ci sono quelle risposte che, ripeto, quegli argomenti sono assolutamente propedeutici. Ho preferito trattarli in un'introduzione più scolastica ma sempre leggera, proprio perché poi essendo tematiche che ritornano all'interno del libro, mi serviva comunque un'introduzione, quindi certo, Sicuramente per l'età dei perché va benissimo, ma nello stesso tempo la mia idea, un po' ambiziosa sicuramente, era di scrivere un testo che in realtà potesse essere utile anche agli stessi studenti universitari, certo, che magari studiano determinati concetti con un determinato approccio universitario, magari freddo, magari un po' distaccato, magari queste stesse cose vengono riscritte in una maniera che invece risulta più agevole a tutti. Poi chiaramente sono argomenti che in ambito universitario andrebbero approfonditi, però possono fungere da input.
Certo, senta, peraltro lei chiude il libro con posso farlo, non è che mi considera uno che le brucia il finale, posso leggere un pezzetto?
Un piccolo spoiler, va bene.
Me lo concede, perché lei a un certo punto dice: proprio alla fine, dice: quasi dimenticavo. Dopo tutte queste pagine non mi sono ancora presentato. Sono la curiosità che è anche dentro di te e che ti ha spinto a leggere questo libro fino in fondo. Ecco, e poi insomma continua, ma ecco, io ho molto amato questa questione della curiosità, perché poi lei continua il ragionamento e sostanzialmente insomma esorta a fare attenzione a quello che ci circonda, nel senso che può essere anche il vaso sul balcone, insomma, no? Può essere, siamo circondati da mille spunti che ci dovrebbero incuriosire, porci delle domande, cercare le risposte e scoprire che a parte che siamo tutti continuamente collegati, questo forse ce lo scordiamo troppo spesso, ma che insomma siamo circondati da una bellezza e una meraviglia a cui stiamo facendo peraltro molto male.
Assolutamente, assolutamente così, perché ripeto, molto spesso siamo abituati a guardare la natura che ci circonda, invece quello su cui io premo sempre è: non dobbiamo guardare, dobbiamo osservare. È molto differente. Un conto è guardare, come dice lei, un vaso sul balcone, un conto è osservare la pianta come cresce, perché ha una certa forma, l'animale che sta nella terra, perché ci troviamo quell'animale e così via. Osservare e non guardare sono due concetti totalmente differenti, anche se spesso sono considerati in sinonimia.
Certo, ha ragione, ha perfettamente ragione. E grazie per la correzione, mi sembra perfetta. Senta, Andrea Bonifazi, 20.000 specie o quasi sotto il mare, è proprio un viaggio nella biodiversità del Mediterraneo, che peraltro, grazie anche appunto al suo scritto, è molto chiaro quanto importante sia il Mediterraneo e la sua biodiversità e la sua unicità come mare.
Assolutamente, il Mediterraneo è un mare che, nonostante volumetricamente e a livello di estensione sia molto più piccolo rispetto agli oceani, è veramente è una pozzanghera rispetto agli altri mari comunque più rilevanti, tuttavia ha una biodiversità enorme e soprattutto ha delle condizioni comunque ambientali particolari che lo rendono assolutamente differente da tutti gli altri mari. Il Mediterraneo è pieno di endemismi. Per endemismo si intende una specie che si è evoluta in un certo ambiente ed è tipica solo di quell'ambiente. Tipo la pianta marina più famosa che abbiamo è Posidonia oceanica, spesso chiamata alga, ma ovviamente una pianta,
sì,
che è endemica del Mar Mediterraneo, quindi significa che il Mediterraneo ha delle particolarità ecologiche così marcate da far sì che certe specie si siano evolute solo al suo interno, che non siano presenti in altri ambienti.
E questo ci dà l'idea della preziosità su cui siamo affacciati e di quanto in realtà guai combiniamo. E lei nel suo percorso nei luoghi del nostro Mediterraneo risparmia certo le osservazioni su quello che è l'impatto che gli umani hanno su questi luoghi che poi sembra quasi, non so se lei è d'accordo, Andrea Bonifazi, perché ogni tanto si usa anche l'espressione biodiversità, ormai la usiamo tantissimo in generale, però forse dobbiamo trovare anche un'altra formula, perché forse sta diventando un mantra che rischiamo di svuotare di significato, è solo una mia preoccupazione?
No, è verissimo. Sia nel bene che nel male, tanti concetti ecologici li stiamo facendo diventare dei mantra, sì, che perdono di significato, che non siamo più in grado di contestualizzare la biodiversità, ma anche le specie aliene. Ora che insomma quest'anno si sta parlando tanto del problema granchio blu,
sì,
il problema specie aliene sembra sia diventato mainstream, ma in realtà è un problema che abbiamo da sempre. Addirittura mi capita, quando faccio divulgazione sui social, di imbattermi invece nella fazione opposta, nei negazionisti delle specie aliene,
sì,
il che è un po' paradossale. Mi capita di sentire gente che dice: tanto le specie si sono sempre mosse, la natura ritrova sempre gli equilibri. Purtroppo non è così, perché quando si parla di specie aliene non si parla di specie che sono migrate naturalmente da un ambiente all'altro, si parla di specie che sono state introdotte dall'essere umano. Quindi il discorso di equilibri naturali perde un po' di senso, purtroppo.
Certo, anche perché appunto in realtà l'accelerazione che questi processi hanno avuto sono tali da non consentire alla natura di riparare, perché se meno di un secolo è successo quello che sta succedendo, voglio dire, ci sarà un qualcosa. C'è un'altra cosa che mi piace moltissimo del suo libro ed è il fatto che lei si occupa di specie, e le specie sono anche le piante, sono anche insomma gli animali che a volte neppure ci accorgiamo che esistono, un po' le piccole presenze che negli ambienti ci sono.
Assolutamente, assolutamente. Infatti questi esempi, insomma, chi avrà modo, chi avrà, spero, piacere di leggere il libro, se ne renderà conto quando parlo di gli animali che magari stanno in spiaggia e che probabilmente neanche immagineremmo ci siano. Io stesso mi capita, anche a me, insomma, capita di stupirmi quando trovo certi animali che magari vivono sotto la sabbia, oppure gli animali che diamo per scontato perché li vediamo magari sugli scogli, ma che magari neanche sappiamo che sono animali, perché noi li consideriamo incrostazioni, tra virgolette, un termine che vuol dire tutto e vuol dire niente. O ancora parlo magari degli animali che vivono, animali, alghe, insomma, quello che è, che vivono anche sotto le rocce che sono immerse. Cerco quindi di andare ad abbracciare un po' tutto, anche appunto quegli aspetti che non conosciamo. Il tutto, sia chiaro, come dice lei, ovviamente parlo anche molto delle problematiche del Mediterraneo, perché bisogna parlarne, ma cerco sempre di non fare comunque terrorismo, perché anche quello è importante.
Certo.
Bisogna contestualizzarle sempre in un'ottica, ok, il Mediterraneo è così, abbiamo queste meraviglie, ma sappiate che ci sono anche questi problemi.
Senta, io sono rimasta molto affascinata proprio dal primo capitolo, quello sulle dune, no? Perché in un mare, in una costa ad esempio come quella italiana, così frequentata e stravolta anche in gran parte proprio dalla presenza umana, le dune come passaggio tra la terra e la spiaggia sono una vera meraviglia della natura, ed è molto interessante tutto, insomma, tutto il racconto che lei ne fa. Peraltro ho scoperto che, a proposito di specie aliene, c'è quella pianta, quella, accidenti,
il Carbobrotus, degli 88.
Ecco, bravo, perché già il nome volgare mi divertiva molto. Io ho scoperto, avevo individuato quale era e non avevo assolutamente idea che fosse una pianta aliena, che provoca in realtà un grande squilibrio nel delicato equilibrio delle dune, che già sono un miracolo che stanno insieme, no? E lei ce lo spiega molto bene come stanno insieme le dune.
Assolutamente, le dune costiere sono purtroppo sempre più rarefatte lungo le nostre coste, anche perché sono viste un po' come quasi un fastidio, un ambiente con delle piante, tra virgolette. Mi metto insomma, mi sto mettendo nella mente di chi non è del settore, ma dice: queste piante sono bruttine, non hanno fiori, non hanno nulla, perché mi devono togliere spazio alla spiaggia? Meglio spianare tutto, fare più spazio e poterci mettere il materassino.
Certo.
In realtà chiaramente non è così, le dune sono un ambiente estremamente complicato, perché sono soggette a forte insolazione, grandissime variazioni di temperatura, possono essere soggette a grandi apporti di salinità provenienti dalla brezza, dalle mareggiate, tendenzialmente ci sono pochi nutrienti, per una pianta vivere lì è complicato. Infatti, come spiego nel libro, tutte le piante sono molto molto specializzate per poter vivere in quell'ambiente. Non è che se piantiamo una rosa o un geranio possono crescere in quell'ambiente, sono piante estremamente specializzate. E come dice lei, quindi l'intervento, l'arrivo di specie aliene può essere un problema. Carpobrotus è una pianta molto bella, molto veloce nella crescita, tende a colonizzare ampie porzioni di questa duna, dei fiori molto grossi che possono essere gialli, possono essere fucsia, è stupenda a vedersi.
Sì.
però è una pianta aliena, praticamente dove è un po' come Attila, dove cresce lei non cresce più l'erba, nel senso di piante autoctone di duna, quindi va a ridurre in maniera importante la biodiversità.
Certo.
Diciamo che essendo bella lascia quella percezione che spesso ha la gente, spesso ha chi non è del settore, per cui se una pianta, se un animale bello, ci importa poco, anche se alieno, anche se sì, dà un problema. Basti pensare, non lo so, ad esempio Roma è piena di pappagalli, io sono di Roma,
sì,
Roma
certo,
è piena di pappagalli, che comunque sono specie aliene. Ora il loro impatto non è paragonabile a quello del fico degli ottentotti, ma nessuno li considera specie aliene perché sono belli, anche belli
certo,
i pappagalli, sono, riempiono di verde gli alberi. C'è questa, diciamo, un po' lato specismo, non so neanche come definirlo.
Sì. Senta, Andrea Bonifazi, io parlerei con lei tantissimo perché curiosa su un porio volevo dire che il libro è corredato anche da delle bellissime illustrazioni che sono dei disegni, insomma, sono molto, molto utili anche per il lettore non specialistico. Allora, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, la faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo e quindi il gioco è facile, ma Andrea, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Allora, questa è una bella domanda, nel senso io mi ricordo ancora un temino che feci in seconda elementare,
sì,
o terza elementare, ancora ce l'ho a casa, con questa identica domanda, e dissi io vorrei essere un delfino.
Rimane?
In realtà ad oggi non è più difficile la risposta, effettivamente.
Deve decidere.
Oggi è più difficile.
Decida.
Devo decidere.
Sì,
assolutamente. Potrei essere un animale che, tipo, rimanendo in ambiente marino, considerato male, tipo uno scorpano, un animale che sta lì nel suo ambiente, non si mimetizza con l'ambiente, ma insomma non gli devi rompere le scatole, come si può dire.
Mi sembra un'ottima definizione dello scorfano. Allora, grazie mille ad Andrea Bonifazi. Come avete capito, il suo libro 20.000 specie o quasi sotto il mare, viaggio nella biodiversità del Mediterraneo tra dune, abissi e alieni, edito da Sperling e Kupfer, è altamente consigliato da Considera l'armadillo. Grazie mille.
Grazie mille e buon proseguimento.
Davvero un bel libro, molto interessante. Io rispondo a Emanuele, scusa in ritardo, a proposito della Festa delle Api di cui vi ho parlato, che parte domani pomeriggio. Stiamo parlando di Ponte Lambro in provincia di Como, è organizzato dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi. La festa si svolge a Villa Guaita, in via General Guaita 9, e prende il via, come vi dicevo, domani alle 13:30, e vi ricordo anche che domenica mattina dalle 10 alle 11:30 sono lì con la presentazione del mio libro, me l'ha detto l'armadillo. Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, vi augura naturalmente un buon fine settimana e vi ricorda sempre la pagina Facebook Considera l'armadillo, anche quella Instagram. Ciao a tutti.